Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5. Bene, la trasmissione di oggi continueremo gli oracoli caldaici. Oggi sono solo, Francesco non c'è e, come abbiamo deciso l'altra volta, i telefoni li agganceremo soltanto alle 16:20, non prima, visto che i cattolici hanno voluto appropriarsi dello spazio delle telefonate, così avranno 10 minuti per insultare tranquilli. Bene, prima di incominciare la trasmissione di oggi vi parlo della filosofia trialistica. Domani a Crespano del Grappa, Studi Veneti organizza una conferenza con Mauro Graziadei. Mauro Graziadei, che vi illustrerà la sua teoria e filosofia trialistica, cioè il suo lavoro, il suo impegno, diciamo così, a sviluppare questi concetti e questo pensiero. E allora, domani a Crespano del Grappa, venerdì 19 novembre, alle ore 20:30, presso la biblioteca comunale, che è dietro la chiesa comunque. Vabbè. Non so se ci sarò, ma penso di esserci anch'io, anzi ci sarò sicuramente. E secondo la sua idea trialistica, dice: esiste il bello e il brutto, il buono e il cattivo, la destra e la sinistra, il credente e l'ateo, la Coca-Cola e la Pepsi-Cola, ma noi andiamo oltre. E da quello che mi ha detto Francesco, la costruzione di un pensiero estremamente complesso in cui cerca di individuare cose diverse dal dualismo. Infatti, dal dualismo che siamo abituati, il bene e il male, il bello e il cattivo, il buono e il cattivo, lui inserisce altri elementi e con quelli va a costruire un sistema di vita, un sistema di costruzioni. Bene, sentiremo allora domani sera, venerdì 19, a Crespano del Grappa, presso la biblioteca comunale, alle ore 20:30. Il dibattito organizzato da Studi Veneti, e c'è un indirizzo di posta elettronica, una mail, è studiveneti@lycosmail.com, e là potete mandare anche messaggi. A proposito di messaggi della posta elettronica, mi diceva Francesco che l'assalto ai siti in internet, ai nostri siti, sta continuando e si sta anche ampliando. Noi ormai abbiamo tutta una serie di siti su internet in cui esprimiamo tutto il nostro pensiero, il paganesimo e le nostre sensazioni, le nostre costruzioni. Inizialmente avevo cominciato a fine giugno e primi di luglio l'istituto con dei siti che via via ampliato, praticamente sono diventati 3 siti o 4, forse 4 siti, io ne ho 3 in questo momento. Uno è http://web.tiscalinet.it/politeismo/, oppure http://utenti.tripod.it/politeismo, e poi a fine settembre mi sono aggiunto anch'io con un sito dove presento tutti i miei libri. Già erano presentati in http://members.xum.it/paganesimo/, però ho completato la presentazione e l'ho ampliata notevolmente, tant'è che sul mio sito trovate tutto il crogiolo dello stregone, tutto paganesimo politeista, spiriti e dei, trovate un sacco di materiale, trovate tutto Gesù di Nazareth e l'infamia umana, cioè se volete lo potete tranquillamente collegarvi col mio sito e ricopiarvelo. Perché questo? Perché il Gesù di Nazareth, l'infamia umana, io se qualcuno me lo chiede in vendita, siccome mi costa, perché è grosso, devo darlo a 70.000 lire. Allora, 70.000 lire, cioè, chiaramente io intanto non ne vendo o ne vendo pochissimi, cioè per cui non vale neanche la pena che li preparo. Però quello che mi interessa è far circolare il pensiero. Allora, per arrivare a questa mediazione, l'ho messo gratuitamente su internet, e chiunque può andare sul sito e può ricopiarsi quello che vuole o quello che gli serve. Tanto io, Gesù di Nazareth, l'infamia umana, siccome è un libro aperto e aggiungo continuamente nuovi capitoli, fra poco comincerò a lavorarci attorno all'ordine del pazzo di Nazareth di bastonare il servo, per cui vedremo un attimo come verrà fuori, non finisce, cioè è un lavoro continuo, cioè non è un lavoro che è finito e che è chiuso, è un lavoro che si amplia continuamente. Per cui se qualcuno dovesse interessare, sa che può collegarsi al sito e ricopiarselo. Il sito mio dove trovo questo materiale è http://utenti.tripod.it/Claudio Simeoni. Allora, Claudio con la C maiuscola, è importante in tripod le maiuscole, Claudio con la C maiuscola e Simeoni con la S maiuscola, e fra Claudio Simeoni, cioè anziché lo spazio, ci va il trattino di sottolineatura. Allora, Claudio Simeoni /index.html. E là si trova praticamente tutto qua. Poi di questo c'è un altro sito ancora, che abbiamo l'ultimissimo che ho aperto, ed è su Digiland. Ed è Digiland, è http://digiland.yole.it/barb3. Sempre index.html. Là, questo sito invece è un sito che è un progetto, cioè il progetto della costruzione della Federazione Pagana. Se qualcuno vuole andare direttamente su quel sito, può andare tranquillamente sul motore di ricerca ABC, e nel motore di ricerca ABC clicca religioni, cercando religioni da tutta la lista, e trova Federazione Pagana e anche l'home page di stregoneria e di paganesimo politeista. Comunque trova anche su Tecnosec, trova anche su Sussidiario, trova su parecchi motori di ricerca, solo che essendo ultimo arrivato, prima che mi mettono in circo ci vuole parecchio. Comunque anche su internet c'è una grossa diffusione di quello che stiamo facendo, e le cose stanno sempre più ampliandosi. Perché? Perché noi mettiamo a disposizione molto molto materiale, cioè non ci limitiamo semplicemente a fare la figurina o a fare le belle cose, ma mettiamo molto materiale scritto, per cui le cose sono interessanti per chi va a cercare materiale per sapere cosa si pensa o cosa non si pensa o cosa si dice. Detto questo, cominciamo con gli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici, che ho finito di scrivere, praticamente ho finito di fare i commenti agli oracoli. Ho fatto il 191, l'ultimo frammento, martedì, e niente, adesso c'è solo la sistemazione del testo, cioè da sistemare i testi, da ampliare qualche concetto, da sistemare qualcosa, però diciamo così, la struttura del libro, commento agli oracoli caldaici, è stata completata. Oggi cominceremo dal frammento 133, il frammento 133. Degli oracoli caldaici. Vi ricordo che io seguo la sequenza di tonelli, che è quella che ha afferrato la mia attenzione e che mi ha costretto ad alterare la percezione per costruire questo commentario. Il frammento 133 dice: in primo luogo il sacerdote stesso, governando le azioni del fuoco, si asperga con il flutto gelato del mare dal sordo suono. Questo frammento appartiene soltanto ai teurghi. La spiegazione di questo frammento implica aver praticato il crogiolo dello stregone ad un livello tale per il quale i flussi dell'energia vitale tendono a scatenare furia dentro l'essere umano ogni qualvolta incontra condizioni il cui superamento implica una compattazione soggettiva. Il teurgo in questo caso, ma potremmo parlare dell'apprendista stregone o del psichista, modifica se stesso aprendo la propria percezione alle tensioni del mondo circostante. Diventa permeabile a quanto dal mondo circostante giunge a lui. Aprendosi, deve, contemporaneamente, fornirsi di scudi per proteggersi da quanto è indesiderato nocivo per lo sviluppo del proprio intento. C'è un periodo in cui si diventa permeabili e non si sono ancora costruiti gli scudi soggettivi che si possono riassumere in indifferenza e spietatezza. Indifferenza e spietatezza, che non hanno nulla in comune del significato che viene attribuito a questi termini dal potere di avere, cioè dai cristiani in pratica, prodotto dall'orrore delle religioni rivelate, sono strumenti che il teurgo manipola soggettivamente. La manipolazione di questi strumenti porta il teurgo a scegliere di esporsi per affrontare le contraddizioni. In quel caso alimenta furia dentro di sé o le strategie d'agguato. Oppure può sottrarsi al coinvolgimento che l'oggettività vorrebbe fare nei suoi confronti, alzando gli scudi dell'indifferenza e della spietatezza. Sono scudi con i quali il teurgo protegge lo sviluppo del proprio intento. Alzando lo scudo dell'indifferenza, il teurgo afferma: questa è una tua battaglia, un tuo problema, e io non intendo farlo mio, arrangiati. Alzando lo scudo della spietatezza, il teurgo afferma: dovevi organizzarti prima per affrontare quella contraddizione. Ora stai crepando e tu non coinvolgerai nella tua distruzione il mio intento. Io devo continuare ad agire per costruire la vita. Così facendo, il teurgo governa le azioni del fuoco dentro se stesso. Così facendo, il teurgo trasforma se stesso e affronta l'oggettività in cui vive. Il teurgo vive per sfida. La sua vita è una manipolazione continua del fuoco della conoscenza e della consapevolezza che arde dentro di lui. Qualche volta il teurgo necessita di tacitare il mondo che lo circonda. La pausa del silenzio. Una pausa da cercare con delle azioni. Una di queste è bagnarsi nel frutto gelato del mare. Una reazione fisica abbastanza forte da staccare l'attenzione del soggetto da quanto dal mondo arriva verso di lui per concentrarsi su reazioni fisiologiche provocate. Questo è il significato del suono sordo, una pausa di silenzio. Questo frammento fu mal interpretato da Proclo, che si sommergeva in flutti di mare cercando cose che quei flutti non gli potevano dare. Oggi ci sono altri mezzi per farlo. Ci sono altri mezzi per fermare il fiume di potere di essere che dal mondo circostante giunge a noi, ad esempio una marcia forzata, uno sforzo fisico ai nostri limiti, oppure l'arte delle arti, il sognare. Questo appartiene ai teurghi, agli apprendisti stregoni, agli psichisti, a tutti i cacciatori di libertà, sia della propria percezione, sia all'interno del sistema sociale in cui vivono. E passiamo al frammento 134. Non affrettarti verso il mondo che odia la luce, impeto di materia, dove ci sono stragi e sconvolgimenti e scaturigine di soffi infetti e morbi che disseccano e putrefazioni e cose che colano via. Chi voglia amare il nous del Padre, da questo deve fuggire. E questo è il frammento 134. In questo frammento si indicano delle condizioni alle quali l'individuo deve attendere per costruirsi nell'infinito dei mutamenti. Non giocare al gioco del possesso e della sottomissione. Il mondo che odia la luce è il mondo che fa del possesso e della sottomissione gli elementi portanti con i quali relazionarsi nella quotidianità. Non scalare la gerarchia sociale al fine di appropriarti di altri esseri umani. Non stuprare la tua energia vitale al fine di giocare a sottomettere esseri umani. Non accettare sottomissione a critica nella ricerca di vantaggi quotidiani. Tutto questo comporta la distruzione della tua energia vitale. Tutto questo comporta la distruzione del Dio che cresce dentro l'essere umano. La prospettiva di sviluppare questo è offerta dal mondo che odia la luce. Il mondo che odia la luce odia anche gli esseri umani che costruiscono il Dio che cresce dentro di loro. Il mondo che odia la luce non è in grado di metterlo in ginocchio. Egli si sottrae ad esso, rifiutandosi di accettarne le regole. Non si conforma alle regole imposte, ma sviluppa se stesso alimentando le tensioni che da dentro di sé lo portano ad espandersi nel mondo circostante. Il potere di avere impone la sottomissione dell'individuo affinché dapprima accetti le sue regole interiorizzandole e poi partecipi alimentando il suo sviluppo, alimentando la spirale del possesso affinché distrugga altri esseri umani. Un giorno parleremo anche di morale, di come la morale si impone. Per alimentare la sottomissione e il possesso vengono indicate le attività estreme di tale attività, i sconvolgimenti della costruzione del futuro dei sistemi sociali e le stragi degli esseri umani che faticosamente arrancano per costruire il loro potere di essere. Quanto rimane di tutto questo è l'aspetto più nauseabondo della sottomissione. L'energia vitale stagnata, come soffio infetto, è il morbo della distruzione umana che alimenta la distruzione umana per poter propagarsi e continuare ad esistere. Sono cose che colano, non sedimentano, se non nel cuore dell'essere umano che, accettando il mondo che odia la luce, distrugge se stesso. Per costruire il Dio che cresce dentro all'essere umano, è necessario alimentare il nous, il pensiero, l'intenzione, i propri progetti, i propri scopi, il proprio intendere, il proprio modo di pensare, il proprio sentire, il proprio giudizio, in altre parole, il proprio potere di essere. Il possesso di individui della propria specie o l'essere posseduti è quanto deve rifiutare chi intende sviluppare il Dio che cresce dentro di sé. E passiamo al frammento 135. Non devi guardarli prima che il tuo corpo sia stato iniziato, perché sono terrestri terribili, cani senza pudore, e ammaliano le anime distogliendole dalle iniziazioni. A cosa si riferisce questo frammento? Agli esseri di sola energia vitale ammalati di energia vitale stagnata, che trasformano gli esseri umani in bestiame da allevamento. Quello che Castaneda definiva quelli che volano basso. Perché non bisogna guardarli prima che l'individuo sia iniziato? Cos'è l'iniziazione? L'iniziazione è l'inizio del cammino dell'apprendista stregone. L'iniziazione è quella fase in cui l'apprendista stregone prende nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, si costruisce il bastone dello stregone per incominciare a camminare nell'infinito dei mutamenti. Perché a quel punto può guardarli? Perché costruendosi il bastone dello stregone è in grado di sospendere il giudizio, è in grado di superare la forma per vederli per ciò che sono e non per ciò che essi, al fine di sottometterlo, vuole che egli crede che siano. Cosa significa esseri terrestri terribili? La loro azione è volta a legare l'essere umano al potere di avere. La loro azione è volta a legare l'essere umano alle regole della sottomissione, rendendolo impotente a sviluppare il Dio che cresce dentro di lui. Sono terribili, spietati e sprezzanti nei confronti della specie umana, che ritengono bestiame di loro proprietà e la legano con i legami del terrore e della paura, affinché non esca dalla logica del possesso e non acceda ai mondi dell'infinito dove loro non sono in grado di agire e di intervenire. Sono pronti a qualsiasi strategia per sottomettere gli esseri umani, unica loro fonte di cibo. Ammagliano il sentire delle persone, costringendole a sottomettersi per compiacere una qualche potenza superiore. Li ammagliano per costringerli ad abbandonarsi alla fatalità. Li ammagliano per costringerli a considerarsi loro inviato e agenti artefici della loro volontà, che spacciano come giusta, santa e salvifica. Costringono l'essere umano a non esercitare la propria volontà, costringono l'essere umano a non esercitare le sue determinazioni, così che costui è troppo debole per difendersi dai loro inganni. Volontà nell'esercizio delle proprie determinazioni alimenta il corpo luminoso che cresce dentro l'essere umano, alimenta il Dio che cresce. Il Dio che cresce dentro un essere della natura è infinitamente più forte dei loro sforzi, dei loro progetti, dei loro inganni. Per questo motivo devono distogliere gli esseri umani dalle iniziazioni, devono distogliere gli esseri umani affinché non si costruiscano il bastone dello stregone e rinuncino a divenire nell'eternità dei mutamenti. Terrestri terribili, cani senza pudore, distruggono gli esseri umani per trasformarli in bestiame che produce il loro cibo. Invitano e ammaliano esseri umani affinché costringano bambini in ginocchio che, rinunciando a costruire la loro vita, accettino di diventare bestiame che fornisce il loro cibo. Ammaliano e terrorizzano per i propri fini. Non guardarli prima che il tuo corpo sia iniziato. Quando ti sarai costruito il bastone dello stregone, allora la tua energia vitale li allontanerà e ti sottrarrà dai loro inganni. E qua va puntualizzato, va fatto un piccolo appunto su questo pezzo. E purtroppo noi viviamo nel mondo della forma e fin da bambini ci viene insegnato che il mondo della forma è l'unico mondo esistente. In realtà il mondo della forma è solo un'illusione, cioè è solo un modo con cui la nostra specie all'interno della natura ha focalizzato la propria attenzione per riuscire a costruire, per costruire le proprie sfide, per costruire la propria descrizione, per costruire il suo modo di affrontare la quotidianità. Ma dal punto di vista dell'energia, cioè dal punto di vista della vita in sé, è solo un'illusione. E la capacità degli esseri umani di uscire da questa illusione, cioè di padroneggiare una parte dello sconosciuto che li circonda, è data soltanto dalla capacità di costruire il silenzio, cioè di bloccare lo sviluppo della descrizione e di far precedere l'azione alla descrizione, cioè di sottrarre l'azione alla descrizione. Questa è l'unica possibilità che noi abbiamo. Quando noi abbiamo questo, non facciamo altro che mettere in moto tutta una serie di energie, mettiamo in moto tutta una serie di strategie, attraverso le quali noi ci trasformiamo. È chiaro questo? Scusate un attimo, guarda, un piccolo problemino che non mi piace per niente. Un attimo solo, vi mando un po' di musica perché ho un piccolo problema. Guardi quella trasmissione dopo. Allora, riprendiamo un attimo il nostro discorso perché c'era un po' di disturbo, nessun problema comunque. Allora, importante è la costruzione dello bastone dello stregone, di sospendere il giudizio e di far precedere sempre l'azione alla descrizione. Cioè riuscire a capire che il pensiero è un prodotto dell'azione, non è il pensiero qualcosa che precede l'azione. Quando noi pensiamo a un oggetto, quando noi pensiamo a delle cose, quando noi pensiamo a dei meccanismi, è perché quei meccanismi li abbiamo già sperimentati con l'azione. Sospendere il giudizio, bloccare il flusso delle parole all'interno della mente, significa impedire alla descrizione di diventare padrone di noi stessi e significa poter continuare a sperimentare per modificare il pensiero stesso. Quando qualcuno vi dà un'idea, vi dice un'idea, vi dice una condizione morale, vi dice qualcosa di astratto, quel qualcosa di astratto è ciò che lui ha raggiunto. Cioè è il suo momento che lui ha raggiunto, ma quel momento può essere continuamente superato qualora noi sappiamo fermare il dialogo interno. Se noi non sappiamo più fermare il dialogo interno, quel momento raggiunto diventa assoluto, cioè si impadronisce dell'essere umano e l'essere umano mette un bel paio di paraocchi e là lui si ferma. È chiaro questo? Per cui il bastone dello stregone ci permette di agire nei mondi della percezione senza farci afferrare, cioè io nel mondo della percezione non troverò mai un Dio che mi dice tu sei il mio inviato, farei questo, perché come minimo a un'immagine del genere si presenta in quel modo gli sputo in muso, chiunque esso sia. Perché questo? Perché sono riuscito a superare una parte della forma, chiaramente ce n'è tantissima altra da fare, e so che il mondo è fatto in un certo modo e questo non può essere, per cui una rappresentazione di questo fatta in questo modo ha comunque una mia reazione violenta, sia nel mondo quotidiano, cioè sia se viene il profeta e dice io ho la verità, c'è la fine del mondo eccetera, se chiaramente sputo un occhio, sia in qualsiasi mondo della percezione, cioè sia in qualsiasi mondo io riesco a raggiungere alterando la percezione. Cioè questo comportamento costruito attraverso la costruzione del bastone dello stregone mi permette di proteggermi in qualsiasi stato della percezione io raggiunga, per cui io non vedrò mai la Madonna, cioè anche se io vedo una forma luminosa, vedo un corpo di energia, non scambierò mai per la Madonna, per Dio, per sé. Perché? Perché mi sono liberato da questa descrizione. Questo deve essere chiaro tutto quanto. La sottomissione a livello energetico, cioè a livello religioso, viene costruita in questo modo. Cioè viene costruita quando l'individuo vede delle forme diverse che non appartengono alla quotidianità e le descrive come la quotidianità gli ha insegnato a descriverle. Cioè uno che è stato messo in ginocchio dalla Madonna o Padre Pio o la macellaia dell'India eccetera, quando incontra uno spirito, quando si trova in condizioni psichiche per rompere la descrizione e vede degli esseri di energia, automaticamente la sua ragione, sia per la loro azione, ma sia soprattutto per la sua ragione, rivestirà quegli esseri di energia dell'immagine in cui è stato educato e alla quale è stato sottomesso. Per cui liberarsi dalla sottomissione percettiva è possibile soltanto costruendosi il bastone dello stregone. Non è possibile costruendo ragionamenti diversi. Il ragionamento appartiene sempre alla ragione. Se poi qualcuno magari dovesse dirvi che c'è stata una guerra l'oscurantismo e la ragione a livello medievale, beh, potete tranquillamente ridergli in muso. Nel Medioevo non c'è mai stata una guerra fra l'oscurantismo e la ragione, ma c'è stata una guerra fra chi voleva allargare i confini della ragione e chi voleva imporre i fantasmi alla ragione. cioè erano i cattolici con Dio e tutto il resto che volevano mettere i fantasmi alla ragione affinché gli esseri umani stessero in ginocchio, e c'era qualcun altro che voleva invece spezzare questi fantasmi per allargare lo spazio della ragione. Questa è la guerra degli illuministi, questa è stata la guerra che è stata portata nel Medioevo. Non è mai stata una guerra dell'oscurantismo contro la ragione o della ragione contro l'oscurantismo, tant'è che ragione e religione rivelata vanno perfettamente a braccetto. Basta spostare i confini dai quali Dio determina il controllo della ragione. Infatti Wojtyla non a caso parla di fede e ragione. È sufficiente, anziché dire che Dio ti fa guarire dal raffreddore, Dio no, non ti fa guarire dal raffreddore perché adesso, oppure dalla malattia perché hai la pillola, però è quello che ha operato perché tu nascessi. Allora si sposta sempre più in là i confini della ragione, però il controllo del fantasma esiste sempre, cioè viene spostato il fantasma, viene allontanato, viene cambiato, però esiste sempre un padrone della ragione, cioè esistono sempre dei confini della ragione. La stregoneria invece va fuori della ragione. La stregoneria organizza l'individuo, struttura l'individuo affinché in ogni mondo descrittivo, ogni mondo in cui va a vivere, riesca a superare, riesca ad uscire dai confini, cioè riesca comunque a governare qualunque sconosciuto si incontri. Cioè, praticamente la stregoneria è l'arte di costruire l'individuo, di trasformare l'individuo affinché l'individuo sia armato per agire in qualsiasi mondo si trova a dover affrontare. Questo è il concetto generale, per cui non è mai esistita una lotta della ragione contro l'oscurantismo, è esistita invece una lotta fra chi voleva allargare i confini della ragione e chi voleva porre i fantasmi della ragione, l'intervento di Dio, l'intervento dei suoi macellai. E passiamo al frammento 136. Per nessun'altra ragione il Dio distoglie l'uomo e con la sua vivente potenza lo conduce verso vie nuove. Il Dio che cresce dentro l'essere umano distoglie l'essere umano dal rinunciare ad affrontare l'individuo. Il Dio che cresce dentro l'essere umano distoglie l'essere umano dal rinunciare ad affrontare l'infinito che lo circonda. La via del possesso sembra facile. No, qui c'è qualcosa che non va bene. La via del possesso sembra facile. Il potere di essere che cresce dentro di lui lo riempie e davanti alle contraddizioni sociali quest'essere umano sa che cosa deve fare, a differenza dell'impotenza che vede stampata sul volto di chi lo circonda. È facile diventare il loro capo, è facile imporre loro quel potere di essere così duramente conquistato. È facile trasformare il potere di essere in potere di avere quando l'essere umano non ha ancora avvertito l'impossibilità di tornare indietro, avendo bevuto la fonte della vita. È in quel momento che il potere di essere esprime il bisogno di crescita del Dio dentro l'essere umano. È in quel momento che il Dio che cresce somma i propri bisogni con quelli della ragione. È in quel momento che la sete di sapere, conoscenza e consapevolezza trasformano in insoddisfazione ogni volta che la ragione indica un obiettivo come il vero obiettivo da raggiungere, il vero scopo dell'esistenza umana. Il Dio che cresce dentro l'essere umano aggiunge la sua insoddisfazione, conducendo l'essere umano vie che portino al potere di essere, conducendolo nell'infinito dei mutamenti. Sì, un po' inverigolata la prima parte di questo, dovrà essere sistemata. In poche parole, in parole diverse, è questo. Cioè, quando il potere di essere cresce dentro una persona, cresce anche la lucidità, cioè la comprensione dei meccanismi della vita. Ed è facile in quel momento che la persona che ha sviluppato potere di essere usi questo potere di essere per impadronirsi di meccanismi del sistema sociale. In fondo per lui è tutto chiaro, cioè ciò che per gli altri che hanno i salami agli occhi gli appare scuro, non sanno come affrontare la vita, non sanno quale decisione prendere, hanno paura di usare questa o quella parola, di atteggiarsi in questo o in quel modo, chi ha invece sviluppato il potere di essere non gli frega niente, cioè per lui tutto è lucido, tutto è chiaro, tutto è lampante. In quel momento è facile che questa persona dice, boh, visto che ho sviluppato questo potere di essere, adesso lo uso e faccio fessi gli altri. Ma in quel momento ad agire è il Dio che è cresciuto dentro di lui, cioè aumentando il suo potere di essere, aumentando la sua lucidità, ha preso anche forza e vigore l'essere di energia che cresce dentro di lui. Quest'essere di energia non fa altro che sommare le proprie tensioni e le proprie necessità alle tensioni e le necessità del corpo fisico. Pertanto, se la ragione dice tu dovrai vincere al totocalcio 50 miliardi così te stai bene, non te che più problemi eccetera, e il corpo di energia dice sì vabbè te hai vinto 50 miliardi però qualche c'è qualcosa che non va, insomma c'è l'insoddisfazione, c'è non sei appagato, c'è qualcosa che non va, e questa contraddizione, questa contrapposizione continua a sussistere finché i bisogni della ragione non si allineano al corpo di energia, non si allineano ai bisogni e alle necessità del corpo di energia. Praticamente la ragione dà degli obiettivi che sono immediati, che sono quotidiani, e il corpo di energia dà obiettivi astratti. E qua è necessario avere una mediazione affinché gli obiettivi astratti che è imposti dal corpo di energia continuino a svilupparsi. E questo non è facile, perché un sacco di gente è passata da una parte all'altra, cioè molti dei grandi, molti di quelli che hanno devastato i sistemi sociali avevano un potere di essere piuttosto forte, soltanto che dopo ne hanno cambiato la valenza, ne hanno cambiato la valenza e l'hanno usata per appropriarsi delle persone. E passiamo al frammento 137. Balena un angelo vivente in potenza. Attenzione, la traduzione di Tonelli dice balena un angelo vivente in potenza. E noi siamo andati a guardarci, perché mi ha un po' stonato questo discorso qua dell'angelo, anche perché nei frammenti neoplatonici stonava. Allora siamo andati a guardarsi, e il termine dal greco, tradotto dal greco, non era un angelo ma un messaggero. In effetti nella religione cristiana gli angeli fanno un po' da messaggeri fra Dio e gli uomini, no? Però un conto è usare il termine messaggero, che dà una valenza generica, che dà un aspetto generico. Un altro conto è indicare col termine angeli una struttura religiosa ben precisa. I messaggeri, vi ricordo, nel paganesimo sono i lari, che sono emanazioni di Mercurio. Per cui a volte la voglia di riprodurre il cristianesimo è grande. La traduzione del termine greco con angelo è assolutamente arbitraria, è volta alla accettazione culturale della traduzione. Il termine va tradotto in termini diversi e nello stesso tempo è più preciso, messaggero. Per questo motivo la frase farebbe balena un messaggero vivente in potenza. Il messaggero è quanto si comunica da una coscienza di sé per giungere ad un'altra coscienza di sé. L'oggetto che si trasferisce è sia vivente in potenza, nel senso che potenzialmente vivente, sia una potenza che sta vivendo quale portatrice del messaggio, manipolatrice del messaggio, donatrice del messaggio. Il messaggio è essa stessa. Nel portare il messaggio si è trasformata, e quando arriva a chi doveva portare il messaggio, non è più semplicemente il messaggio inviato, ma al soggetto della comunicazione si presenta come fenomeno oggetto della comunicazione stessa. Il messaggio, coscienza di sé nell'essere messaggero. Messaggio come manifestazione dell'oggetto di cui è fenomeno. Oggetto esso stesso che si alimenta attraverso la propria rappresentazione nei confronti del destinatario del messaggio. Questa descrizione non è sconosciuta nel paganesimo politeista. A Roma erano i Lari, figlio di Mercurio e Lara, i protettori dei crocicchi, dove le voci si fondono e dipartono in molte direzioni. Questa visione non è estranea al veggente. Le linee di tensione che attraversano l'universo che lo circonda sono portatrici di messaggi che balenano veloci attorno a lui. Non tutti possono essere afferrati, non tutti trovano la loro simbiosi nel veggente, ma corrono in ogni direzione per nutrirsi di se stessi mentre crescono nelle coscienze di sé. L'angelo che piace al traduttore, al posto del messaggero, appartiene ad una eventuale interpretazione di Proclo, non dei veggenti che hanno scritto gli oracoli caldaici. L'angelo porta il messaggio del Dio padrone ai suoi sottoposti. I suoi sottoposti fanno il bene soltanto nella misura in cui si sottomettono al messaggio dell'angelo mandato dal Dio padrone. I lari sono le voci che si diffondono, sono messaggi dell'esistente nell'esistente, e pertanto si sviluppano indipendentemente che un soggetto li nutra o meno. esistono indipendentemente che un soggetto li accetti e li consideri. I lari non sono emanazioni di un Dio padrone, non sottomettono costringendo gli esseri umani a fare quanto dicono, perché altrimenti fanno il male danneggiando se stessi. I lari balenano, si muovono, portando i loro messaggi nell'infinito, cercano il simile in grado di recepire quei messaggi, ma non assoggettano, non pretendono ascolto, non impongono sottomissione. L'angelo chiede adesione, chiede obbedienza, chiede sottomissione. È l'angelo che fa l'annunciazione della nascita del figlio del Dio padrone e chi riceve l'annuncio non può rifiutarsi, deve sottomettersi ed obbedire, deve accettare di essere indicata come la distruttrice del divenire dell'umanità. I lari annunciano, portano i messaggi, poi gli dèi che crescono negli esseri umani possono usarli per il loro sviluppo o ignorarli, possono alimentare quei messaggi dando loro ulteriore forza o farli passare affinché giungano ad alimentare tensioni e bisogni diversi. In questo senso deve essere letto balena, un messaggero vivente in potenza. Bene, e per oggi con gli oracoli caldaici ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui e ricordo ancora, intanto gli oracoli caldaici, una volta sistemati gli iscritti, diventeranno un libro che verrà diffuso, indipendentemente dalle trasmissioni, cioè diventerà un libro che farà parte di tutto quell'insieme di libri che abbiamo costruito finora, cioè sono 11 volumi, non è uno scherzo, di cui 5 costruiti proprio per questa radio, tra le altre cose. Vi ricordo che questa è l'ultima settimana del terzo anno di trasmissioni, cioè per 3 anni ogni giovedì, penso di averne saltati pochissimi, proprio secondo sulla punta delle dita di una mano, nessuno per malattia comunque, ma sempre per impegni particolari, abbiamo parlato di magia, stregoneria e paganesimo. Dunque tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto giovedì dopo giovedì, 156 settimane. Tanto per contarli tutti quanti, per cui se uno ascolta da poco tempo le trasmissioni, è chiaro che abbiamo fatto cicli e cicli di trasmissioni. Ricordate? Abbiamo parlato dei paganesimi in alcuni piccoli sistemi sociali, abbiamo parlato di un progetto di stregoneria che è andato avanti dall'800 fino al 1789, abbiamo parlato del crogiolo dello stregone, vi ho elencato tutti gli elementi del crogiolo dello stregone. Poi vi ho parlato del crogiolo dello stregone nei 4 canti del mondo, vi ho parlato del crogiolo del male, come si distrugge la percezione umana, vi ho letto il libro dell'Anticristo, vi ho letto gran parte di Gesù di Nazareth e l'infamia umana, vi ho letto il sentiero d'oro, vi ho letto ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, vi ho letto tutte le monotematiche che abbiamo fatto e quelle che abbiamo in progetto. Sono stati 3 anni di lavoro estremamente intenso, penso che pochissime persone siano state in grado di produrre quanto abbiamo prodotto finora noi. Naturalmente ogni volta che cominciavamo un argomento, a trattare un argomento, questo all'inizio partiva forte e dopo chiaramente la gente può anche stancarsi, poi qualcuno può apprezzare di più il crogiolo dello stregone che non gli oracoli caldaici, che non il progetto di stregoneria di cui abbiamo parlato. L'importante è sapere questo, che il pensiero che stiamo sviluppando noi non è il pensiero di quelli che vogliono costruire una setta o un gruppo. Noi stiamo effettivamente costruendo la religione pagana politeista, ma stiamo costruendo affrontando ogni aspetto dell'esistente. E quando uno dice io costruisco la religione pagana politeista, non significa che dice mi costruisco un tempio e voi mettetevi in ginocchio, perché se io facessi una cosa del genere non farei altro che riprodurre lo stesso orrore cristiano. Quando uno dice io costruisco la religione pagana politeista, significa che io mi sono impegnato insieme a tutti gli amici Francesco e tutti gli altri che lavorano con me a buttare giù tutti i dati, tutti gli elementi, tutte le cose che sono in mia conoscenza e che io riesco a raggiungere per costruire il quadro generale all'interno del quale viene a costruirsi il paganesimo politeista. Vi ricordo ancora una cosa, che qualora non fosse stato capito il concetto, il contrario di verità, l'opposto di verità, è libertà. Libertà è l'opposto di verità. Verità è menzogna è una dualità che appartiene soltanto al cristianesimo o alle religioni rivelate. Il Dio rivela la verità e tu devi cercare nella pratica, nella vita quotidiana, di trovare questa verità. Per cui se tu non trovi la verità che ti ha rivelata il Dio, è menzogna. Ma questa dualità a noi non ci appartiene. A noi ci appartiene la dualità, verità e libertà, dove la verità è descrizione del livello di libertà raggiunta da un soggetto. Libertà nella percezione, libertà nella conoscenza, libertà nella consapevolezza, libertà nella vita sociale, libertà all'interno della natura e così via. Cioè ogni livello di libertà raggiunto dal soggetto viene descritto attraverso una verità, la quale però si modifica immediatamente non appena a quel livello di libertà raggiunto si aggiungono nuovi fenomeni e nuovi elementi. Per cui nel paganesimo politeista il contrario di verità è libertà, il contrario di libertà è verità, perché verità non è altro che il livello raggiunto dal soggetto in espansione nel mondo. Questo, cioè, noi non ragioniamo come i cristiani, cioè i nostri valori, la morale che noi andiamo a costruire e a portare all'interno del sistema sociale, non ha niente a che vedere con le religioni rivelate. Mentre i cristiani possono andare benissimo d'accordo con i musulmani, possono andare benissimo d'accordo con la religione Baha'i, possono andare d'accordo con i buddisti, possono andare d'accordo con qualsiasi altro tipo di religione rivelata che loro hanno, come con gli ebrei, anche se li hanno massacrati per millenni, non c'è nessuna possibilità di mediazione fra il paganesimo politeista e il cristianesimo, se non distruggendo il paganesimo politeista. Perché mentre il cristianesimo può esistere all'interno del paganesimo politeista, viene semplicemente bloccata la loro assolutezza, la sua capacità di espandersi nel sistema sociale, ciò che i cristiani hanno sempre tentato di fare è la distruzione dei pagani politeisti affinché non sviluppino il loro pensiero. Tant'è che ne hanno stuprato il pensiero e quegli idioti, perché sono degli idioti, perché non si può definire idiota come mancanza di qualcosa, che vanno a definire pagani delle culture religiose di cui ignorano assolutamente come questi, quali erano il pensiero, qual è la definizione filosofica, qual è il loro modo di essere, il loro modo di vivere, beh, questa è pura e semplice idiozia. Cioè noi siamo pagani. I romani non erano pagani, i greci non erano pagani, gli egiziani non erano pagani, noi siamo pagani. E dalla fonte antica dei romani, la fonte antica della religione romana, che non è la società romana, è la religione romana, dalla fonte antica della religiosità greca, che non è lo Stato greco, ma è la religiosità greca, dalla fonte della religione egiziana, che non è lo Stato egiziano, è la religione egiziana. Noi peschiamo, noi ci abbeveriamo, noi prendiamo l'essenza della vita, ma l'essenza della vita non può essere riprodotta per ciò che era i tempi di Roma, o per ciò che era i tempi della Grecia, o per ciò che era i tempi dell'Egitto. Deve essere ricostruita, perché 2000 anni di orrore, di stupri, di genocidi, di massacri dell'umanità, di devastazioni immani, che è stata portata dal cristianesimo, hanno cambiato la stessa struttura e la stessa natura degli dèi che ci circondano. E ha cambiato la stessa struttura e la stessa natura degli uomini. L'uomo che vive oggi non è più l'uomo che viveva ai tempi di Roma, è l'uomo che ha subito l'orrore e la distruzione del sistema sociale. Ma l'orrore che è arrivato fino alle quotidianità, fino in ogni secondo della quotidianità, un controllo militare di distruzione umana, questo ha portato il cristianesimo. Per cui l'uomo non è più lo stesso, i percorsi religiosi non sono più gli stessi, la fonte è la stessa, ma noi dobbiamo ricostruire, non copiare, perché il paganesimo è soggettività, è percezione soggettiva della vita. E la percezione soggettiva della vita di oggi, dopo 2000 anni di orrore cristiano, di stupro, di genocidio, non può più essere quella che era ai tempi di Roma, ai tempi della Grecia, ai tempi dei, non so, dei megaliti, dei megaliti della Gran Bretagna, oppure dei Celti, oppure di altre popolazioni, perché il paganesimo è percezione soggettiva del mondo. Allora ciò che a noi interessa è mettere in luce il meccanismo della percezione soggettiva del mondo. Questo ci interessa, non la verità alla quale sottomettere gli esseri. È chiaro questo? Allora, passiamo un attimino a un po' di rassegna stampa, che da un po' di tempo che non facciamo più, no? Al Gazzettino del 2 settembre 1999. Addio alla frusta nei licei inglesi. Nelle public school, le severe e costose scuole private, attenzione, costose scuole private del Regno Unito, da ieri una legge laburista ha messo al bando schiaffi, bacchettate, frustate e sculacciate. Ora però circa 40 scuole cristiane tradizionaliste fanno ricorso alla Corte Suprema dei Diritti Umani per difendere la libertà di pestare gli alunni. Cioè, questi imbecilli non hanno neanche la capacità di misurarsi con la vita per ciò che la vita esprime, ma devono necessariamente stuprare la vita e sottometterla per riuscire ad avere dei risultati. E questo è cristianesimo. Oh, benissimo, abbiamo visto la visita del Papa in India, no? Proviamo un po' cosa c'è la visita del Papa in India. Il Gazzettino del 3 settembre, sì, 1999. India uccide un sacerdote cattolico. Arun Das, sacerdote cattolico indiano, è stato ucciso in un'imboscata nella giungla con arco e frecce mentre visitava la piccola comunità cristiana del villaggio di Amandur, nello stato di Orissa. Vi ricordo come vengono convertite le persone in India dai cattolici. I cattolici in India comprano letteralmente le persone. Comprano le persone, le staccano dal sistema sociale e tendono a distruggere il sistema sociale comprando, pagando le persone. Cioè, lo scopo finale è la costruzione della miseria, come è avvenuto in Africa, come è avvenuto in America Latina, il massacro degli indios, il massacro degli africani, la stessa, cioè salesiani, gesuiti, le macellaie dell'India, tutta questa gente non fanno altro che tentare di saccheggiare e di distruggere il sistema sociale indiano, già che si è messo male grazie al colonialismo e a tutto il resto, e anche altre cose anche precedenti, se per questo, no? Passiamo dalla Repubblica dell'11 settembre 1999. Europa, crisi della coppia, sposiamoci ma a tempo. E anche questo fa parte del dissolvimento di quello che è il controllo militare cristiano. Quello che vi dicevo io, noi non abbiamo come pagani politeisti un modello di società da raggiungere. Perché questo? Perché non abbiamo nessuna conoscenza di come può essere l'essere umano e le relazioni fra gli esseri umani qualora vengono rimossi i paletti della sottomissione. La rimozione dei paletti della sottomissione porta l'essere umano a costruire delle relazioni diverse col mondo. Per cui finché la famiglia era semplicemente una famiglia dei ruoli, dove se tu non stavi al ruolo arrivava la polizia oppure il padre padrone ti massacrava, e succedeva quello che succede, poi parleremo un giorno o l'altro anche di mormoni in America, altre cose estreme, la famiglia si reggeva sul terrore. Quando questo terrore viene meno, quando la relazione fra gli uomini diventa più una relazione umana, chiaramente tutte quelle che sono state le imposizioni precedenti, le motivazioni dell'imposizione, erano semplicemente false. Cioè erano degli stupri rispetto all'essere umano in se stesso, rispetto alla donna in se stesso, rispetto alla vita in se stesso. Questi stupri vengono a cadere, la violenza viene a cadere, e anche le relazioni fra gli uomini si modificano. E questo, Europa, crisi della coppia, sposiamoci ma a tempo, cioè stiamo insieme per un certo tempo e dopo no, è una cosa che ormai sta andando avanti parecchio. Perché? Perché l'imposizione militare della relazione viene a saltare. E il cattolicesimo ha un terrore folle di questo. In effetti, se i cattolici non hanno la possibilità di condizionare militarmente i bambini, di costringere militarmente i bambini in ginocchio, di stuprare i bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, e non hanno una struttura come la famiglia che li porta a costringere i bambini in ginocchio, i cattolici non hanno nessuna possibilità di diffondere il loro credo. Il loro credo si vende, cioè come in India, cioè costringono le persone a comperarlo, sequestrano i bambini per battezzarli, cioè fanno delle porcate in mani, e se li cade la famiglia dei ruoli, cade la famiglia dei ruoli e viene applicata la Costituzione, la Carta Costituzionale, loro non hanno più la possibilità di stuprare i bambini, per cui perdono la capacità di imporre la loro religione, perché la religione cattolica non esiste, cioè non esiste una religione umana data dal cattolicesimo, esiste solo la ragione di un Dio assassino che viene giustificata attraverso il cattolicesimo, non esiste una religione, mentre per altre cose si può trovare della religione. Per esempio nel buddismo, se non fosse per i figli di puttana che hanno modificato alcune cose, nel buddismo ci sono alcune vie alla conoscenza, solo che dopo cosa interviene? Interviene la pace, interviene il nirvana come distruzione dell'essere umano, cioè la distruzione dell'essere umano che anteposta a quella che è la trasformazione dell'essere umano, per cui diventa un altro cattolicesimo, tanto per essere chiari. E in altre forme religiose ci sono dei legamenti fra l'essere umano e il mondo che lo circonda. Quello che non c'è invece è nelle religioni rivelate. Non c'è nel cristianesimo, nessun cristianesimo, non c'è nei musulmani, non c'è negli ebrei, non c'è nel buddismo, se non alcune forme filosofiche. C'è una in parte nel taoismo, c'è in parte nel, c'è nel sciamanesimo, c'è in altre forme, non c'è nelle religioni rivelate. Le religioni rivelate sono solo strumenti per stuprare gli esseri umani, sempre. E per dimostrare la violenza dello stupro degli esseri umani, passiamo a un articolo di Salman Rushdie dell'11 settembre 1999. Darwin alla prova del Kansas. Il Kansas ha deciso di cancellare dai suoi corsi di studio l'evoluzionismo darwiniano e di imporre il creazionismo cristiano. Cioè il creazionismo, che è la più becera delle invenzioni, la più idiota, a giustificare la sottomissione dell'essere umano, la distruzione delle trasformazioni dell'essere umano, viene usata ancora nelle scuole americane per portarli a sottomettere i bambini. Pensate un po', cosa succederebbe se in Italia passasse il diritto delle scuole private a stuprare i bambini, perché questo si discute. Si discute che le scuole private abbiano il diritto di fare quello che si vuole per distruggere la scuola pubblica. Bene, nel Kansas addirittura si licenzia l'insegnante perché l'insegnante insegna l'evoluzionismo darwiniano. E poi mi dicono che le cose vanno avanti, si trasformano, si sviluppano, soltanto se c'è la volontà degli individui di farle andare avanti, soltanto se c'è la volontà degli individui di costruire libertà. Ma la verità non ha nessuna possibilità di imporsi, perché la verità è la distruzione della libertà. Questo è vergognoso. È vergognoso perché? Perché il desiderio del Kansas è quello di costringere le persone a diventare miopi davanti alla vita, di essere incapaci davanti alla vita, di essere impotenti davanti alla vita, per poter comprarle e vendere meglio. Questo è il senso della cacciata di Darwin. E questo è stato raggiunto nel Kansas. Naturalmente dopo ci penserà la Corte Suprema degli Stati Uniti a modificare questa decisione, ma non è importante questo. Cioè io so benissimo che le cose che dico qui sono strascontate nell'università, ma a me non me ne frega niente dell'università se c'ho la parrocchia che porta le persone a drogarsi, a riempirsi di eroina, se porta le persone a non guardare la vita, perché sono le parrocchie, sono gli oratori che preparano le persone a drogarsi, a riempirsi di eroina. Lo so benissimo che le persone che vanno all'università hanno un altro modo di vedere la vita. Lo so benissimo che all'università di sociologia si insegna ben altre cose, o psicologia si insegna altre cose. Ma è la gente comune il vero motore della vita. Finché le parrocchie funzionano, ho le persone predisposte a riempirsi di eroina. Chiaramente non tutte si riempiono di eroina, però costringere le persone in ginocchio significa predisporle a imbottirsi di eroina, significa predisporle a queste cose, ed è quello che sta facendo anche la scuola del Kansas, la scuola pubblica del Kansas. E passiamo a un altro argomento. Passiamo, vabbè, un prete ladro di volumi dall'11 settembre 1989. Beh, questo qua amava un po' i libri e li fregava, insomma. Vabbè. Abbastanza irrilevante, dal Gazzettino. Ah, beh, andiamo invece alle nuove scoperte dei DS. IDS, XPC, XPDS. Oggi scoprono il Lama. Un altro strappo con la visita di una delegazione del partito a Taiwan, altro nemico storico della Cina. Un grande raduno pubblico per la presentazione della guida spirituale al popolo di sinistra. Vabbè, anche questo è un modo di trasformarsi. Probabilmente hanno pensato che partecipando al gioco della messa in ginocchio delle persone più deboli è possibile avere più vantaggi che non costruendo la libertà delle persone. Anche i DS fanno le loro scelte. Il Dalai Lama ha un progetto che è lo stesso di Wojtyla, che è lo stesso della Fulangong, la setta cinese, che è lo stesso di altre forze, ed è quello di distruggere il sistema sociale cinese per riuscire ad avere un paio di milioni di prostitute in più e un po' di bambini da vendere in Occidente e un mercato per spacciare eroina. Può darsi che ci riescano, questi sono cazzi della Cina, purtroppo è una bella battaglia che dovrà combattersi, notevole direi. Il re dei mass media, Rupert Murdoch, attacca pesantemente il Dalai Lama e il Tibet, un monaco con le scarpe di Gucci. Il problema del Dalai Lama deve distruggere la Cina, deve distruggere essenzialmente il Tibet, perché la distruzione del Tibet finora è avvenuta per opera sua, e ricordiamoci che il Dalai Lama e le sue attività terroristiche erano finanziate dalla CIA, tanto per essere chiaro. Esiste documentazione di miliardi di dollari versati dalla CIA per intervenire all'interno del Tibet, perché il Tibet, a differenza di quello che vuole dire la stampa e sta sparando cazzate la stampa, non è mai stato uno stato staccato dalla Cina, lo è stato soltanto ad opera del colonialismo inglese. Cioè il colonialismo inglese gli serviva uno stato di cuscinetto fra l'India, la Cina e l'Unione Sovietica, e si è inventato questo Tibet fatto da monaci, dove tutti gli abitanti erano monaci, servitori dei monaci, lacchè dei monaci. Gente che veniva curata con la merda del lama, perché la merda del lama era santifica, più o meno come avveniva con le benedizioni al posto del medico qui nel Medioevo. Finito il colonialismo inglese, la Cina si è ripreso il Tibet. Si è ripreso il Tibet con tutto ciò che comportava questo, cioè con tutte le rivolte che ci sono state, con tutte le guerre che ci sono state, perché i feudatari non mollano mai il controllo sulle persone. E con tutta la distruzione educazionale che è dovuta intercorrere per costruire un sistema diverso. Per cui tutta la devastazione è opera in realtà del cristianesimo e della voglia di controllo delle cose dei monaci buddisti, che sono stati largamente finanziati dalla CIA, finanziati per terrorismo, finanziati per sobillare, finanziati per impedire che il sistema sociale si diventasse più ricco, cioè si arricchisse, avesse più servizi sociali, più altre cose, perché in questo modo, riuscendo a sobillare in modo tale che ci fosse ancora la miseria, potevano avere il controllo delle persone. Pertanto i DS scoprono questo, vabbè, affari loro anche questi. Due libri sulla figura del pontefice, Pio XII, uno contro ed uno pro. Pio XII e i nazisti, riesplode la polemica. E di queste polemiche ne troveremo sempre, perché Pio XII è stato il braccio del nazismo, è stato colui che ha aiutato il nazismo, è stato colui che ha trattato con il nazismo, è stato colui che ha coperto le stragi naziste. A me non mi interessa, dal punto di vista religioso, dal punto di vista morale, quali i documenti scritti o non scritti. A me mi interessa la vita, E la vita dimostra questo, che a lui faceva comodo la distruzione degli ebrei, a lui spingeva per l'antisemitismo. I cattolici hanno seminato terrore ed odio per gli ebrei in tutta la storia, Pio XII compreso, e l'odio, il terrore, il disprezzo che loro hanno seminato si è concretizzato, si è manifestato, è diventato concreto in quella strage, ma era già diventato concreto in tante altre stragi prima, fin dal 500 hanno cominciato a massacrare gli ebrei, i cristiani massacravano gli ebrei, tanto per essere chiaro. Allora, vediamo un attimo. Cosa passiamo? Salto due cose che appartengono più al psichismo. Città del Vaticano, il Papa sulla remissione dei peccati. In Dio, affetto di madre e misericordia di padre. Cioè, l'importante cos'è? Per Wojtyla in questo momento, cioè qual è il punto centrale della sua dottrina che scricchiola? È il fatto di far passare il padrone. Cioè il concetto di Dio padrone è il concetto che sta scricchiolando. Ma se noi abbiamo un Dio padrone che uccide, che ammazza, che bastona, questo ci fa orrore. Ma se abbiamo l'immagine del Dio padrone che ti abbraccia, che ti bacia, che ti consola, questo non ci fa orrore, questo è una merce spendibile. Ma il problema è che è sempre il Dio padrone, è sempre l'oggetto che sottomette, è sempre l'oggetto che frusta, è sempre l'oggetto che fa sanguinare, è sempre l'oggetto che toglie la vita, è sempre l'oggetto che distrugge la capacità dell'essere umano di farsi Dio. Per cui il problema che hanno loro è di vendere una merce che hanno, che puzza e che è marcia, per farla diventare accettabile. In fondo, se c'è la miseria, se le persone sono nella fame, se le persone non hanno servizi sociali, se le persone non hanno scolarità, se le persone non hanno cultura, se non hanno nulla, l'unica cosa che potranno avere è la speranza nell'intervento del Dio padrone. Vi ricordate? Il pazzo di Nazare dice: lui darà la sapienza a chi vuole lui. Non tu vai a costruire la conoscenza. Non tu devi tagliare il grano. Non tu devi seminare mietere. Non tu devi costruire la vita. Tanto ci sono qua io che moltiplico i pani e i pesci. Tanto c'è lui che ti dà le cose. Questa è la distruzione che Wojtyla sta tentando di costruire negli esseri umani. La sottomissione alla visione di un Dio. Questo Dio che è affetto di madre e misericordia del padre, è il macellaio di Sodoma e Gomorra, è quello che metteva gente sui roghi, è quello che massacrava chi non può difendersi, ed è quello delle scuole che chiedono il diritto di massacrare gli allievi. Affetto di padre e affetto di madre e misericordia di padre. Guardiamo sempre forma e sostanza. Vediamo la Repubblica del 9 settembre 1999. Si finge prete arrestato per violenza. Brindisi in casa sua, foto accanto al Papa. Era riuscito persino a farsi fotografare insieme al Papa Giovanni Paolo II, falso prete, truffatore e anche accusato di violenza sessuale. Diceva di essere un sacerdote, eccetera, eccetera. È facile imbrogliare la gente. Basta mettersi qualcosa addosso. A proposito, basta mettersi qua. Qui c'ho Beato impostore contro storia di Padre Pio. Beato impostore contro storia, un truffatore, un ladro, un delinquente, un macellaio, un assassino. Un truffatore nato. Il suo livello di truffa. Uno addirittura che si fa dare un cappuccino che si fa dare la dispensa dal Vaticano dal voto di povertà per poter amministrare i beni e le ricchezze. Cioè, una cosa. Beato impostore contro storie del Padre Pio di Mario Guarino, edizioni Caos, le trovate anche nei supermercati. Io l'ho trovato in supermercato. Vabbè, andiamo avanti. Del 2 settembre 1999, un articolo del Gazzettino. aborto, un'arma contro il crimine. Beh, questo mi sembrava di averne già parlato in passato, no? Cioè, facendo le analisi della situazione criminale negli Stati Uniti, si sono accorti che il crimine negli Stati Uniti è crollato, cioè la percentuale di crimini è crollato. Allora, inizialmente pensavano che fosse crollato solo a New York, dove Giuliani aveva fatto tolleranza zero, cioè dove la polizia ammazzava la gente per strada tranquillamente. Invece la statistica rilevava che la stessa percentuale di criminalità è anche maggiore, era diminuita in tutte le città degli Stati Uniti. Allora si è fatta una retroanalisi di quello che erano i dati della criminalità e si è scoperto che l'introduzione dell'aborto nella società americana ha portato a diminuire la criminalità. Perché questo? Perché all'aborto non ricorrevano le donne ricche o quelle che avevano cultura o quelle che avevano conoscenze e sapevano benissimo come proteggere con preservativi o con pillole o con altri sistemi, ma ricorrevano le donne più povere, cioè quelle che non avevano conoscenza, non avevano culture e che i loro figli probabilmente, vivendo in quartieri a rischio, sarebbero stati probabilmente presi dalle bande o comunque avrebbero avuto comportamenti illegali. Ricorrendo all'aborto, cosa è successo? Che in questa tipologia di persone sociali è diminuita la quantità di nascite. Diminuendo la quantità di nascite è stata anche una diminuzione della quantità di crimini. Praticamente la miseria crea il crimine, tanto per essere chiari, per cui la responsabilità del crimine è data dalla miseria, a parte Craxi e compagnia. Andiamo avanti ancora. USA, dopo 6 anni trapelano le vere responsabilità del rogo di Waco, in cui perirono 86 membri della setta di Davidiani dopo un assedio durato 51 giorni. Ricordate, questo David Koresh diceva di essere il Messia, era venuto, lui era Dio, una roba di questo genere, e a un certo punto si erano create tutta una serie di voci, perché anche in America c'è gentaglia tipo l'Aris, il Chris, il Cis, questa gente qua, no? In cui si dicevano cose atroci su questo. Io non so se quelle cose ci siano state o non ci siano state, non è importante questo. C'è stato un vero e proprio assalto a quella che era il ranch dove ci stavano questi davidiani, e praticamente la polizia, i federali hanno ammesso di aver usato lacrimogeni infiammabili, in pratica li hanno bruciati vivi, tanto per essere chiaro. Beh, questi sono i risultati delle azioni che fanno la gente del Chris, Cis, Aris, Cesnur, CCAP, eccetera. Cioè, in pratica è la diffamazione, tanto hanno la stampa, sono delinquenti come il Gazzettino, come il Nuova Venezia, come la Tribuna di Treviso, come il Mattino di Padova, che sparano cazzate a raffica pur di avere il sensazionalismo, pur di riuscire ad avere la notizia che fa sensazione, il satanista che fa quelle cose. Cioè, hanno talmente tanto bisogno di questa merda, che sono disposti a dare fuoco a qualsiasi cosa hanno a disposizione, e questo è tutti i giornali, quasi tutti ormai, destra o sinistra, più o meno la stessa cosa. E naturalmente l'FBI, anziché usare la testa da FBI, cioè la polizia, anziché usare le proprie notizie, le proprie indicazioni, le proprie cose per riuscire a raggiungere la sua conoscenza, raggiungendo la sua conoscenza, prendere la decisione di agire in questo o in quel modo, ha preferito lavorare sulle voci, credere alle voci, legarsi alle voci, con quel disastro che ha portato. Comunque 86 morti bruciati vivi, e questo dal Gazzettino del 3 settembre 1999. Vabbè. Poi c'è dalla Repubblica del 17/9/1999, fuoco sui ragazzi del coro, strage nella chiesa del Texas, sembra che questi qua siano più o meno nazisti, comunque cattolici, sempre cristiani. Cioè, il cristiano ha un elemento fondamentale, lui è demandato dal Dio padrone al controllo del sistema sociale, costruisce la gerarchia di controllo del sistema sociale, lui è padrone degli uomini. Noi diciamo che l'ideologia del cristianesimo è l'essere padrone degli uomini, o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. Tutte le religioni, tutte le sette, tutti i gruppi di pensiero che hanno la loro base, una verità alla quale dice o fai quello che voglio io o io ti ammazzo, per noi sono cristiani. È chiaro questo? Cioè, chi sottomette ad una verità è comunque, anche se siamo musulmani, per noi sono cristiani. Cioè, noi l'unità delle cose la costruiamo sui concetti. Cioè, chiunque dice o fai quello che voglio io ti ammazzo, chiunque dice obbedisce alle direttive del padrone, per noi è cristiano. Cioè, non cambia assolutamente. Cioè, è questa cosa che qualifica l'essere cristiano, non uno che dice io sono cristiano. Io dico io sono pagano, e come pagano dico che la libertà è una cosa da costruire e il soggetto deve costruirsi senza essere assoggettato a nulla o a nessuno, se non a quelle regole che sono regole sociali, regole giuridiche, eccetera. Però la libertà, parlo essenzialmente di libertà della percezione, libertà di espandere me stesso nella vita. È chiaro questo? Il cristiano dice no, c'è una verità alla quale tu ti devi sottomettere. Dunque tutti questi devono sottomettere. Chiunque sottomette è cristiano. E infatti abbiamo bianco, nevrotico, violento e maniaco. Dal 18/9/1999 questa strage, questo bianco maschio solitario e scorbutico e armato fino ai denti è il profilo di Larry Asbrook, 47 anni, che mercoledì scorso ha compiuto la strage in una chiesa del Texas. È ormai l'identikit del tipico autore dei massacri a mano armata avvenuti negli Stati Uniti, no? È il Texas, bianco impazzito, poi suicida con la pistola in chiesa, 8 morti. E guarda caso fanno parte questi personaggi del braccio armato della cristianità. L'uomo vestito di nero che ha ucciso prima di suicidarsi 7 fedeli in una chiesa battista di Fort Worth, in Texas, faceva parte di uno dei più pericolosi gruppi terroristici di estrema destra degli Stati Uniti. Lo ha rivelato all'FBI un esperto dei gruppi suprematisti e razzisti americani, secondo il quale Larry Asbrook non sarebbe solo il paranoide finora descritto, ma un membro del gruppo paramilitare Phoenix Prixbot, braccio armato di Christian Identity, organizzazione razzista, la stessa cui appartiene Buford Burry, il neonazista che ad agosto ha aperto il fuoco nel centro estivo per bambini di un community center ebraico a Los Angeles. Cioè, il fatto di o fai quello che voglio io ti ammazzo, è nel cristiano, cioè fa parte dell'educazione, della mentalità del cristiano. Che poi venga attuato in un modo, venga attuato un altro, dipende dalle condizioni, sia condizioni oggettive, giuridiche e sociali, sia da condizioni psichiche, che dentro, cioè il prete che piglia a schiaffi la persona e che dice una secondo lui una bestemmia, per cui quel porco di Dio, chiamarlo porco è il minimo, visto quello che fa, lo definisci, non è che lo insulti, lo definisci per quello che è il Dio dei cristiani, è la stessa cosa, cioè bruciare una persona o avere un altro atteggiamento dipende dalle condizioni oggettive e soggettive in cui chi fa la repressione si trova. Ma la molla che porta a fare questo è sempre io sono il padrone. Bon. Visto che sono le 16:20, attacchiamo i telefoni, vi ricordo 049 700 700, eccolo qua. Pronto?
Ma chi è che ti ha messo là?
Ciao!
Ascoltami qua.
Bene. E abbiamo visto che come abbiamo acceso i telefoni abbiamo avuto una bellissima persona, eh? Uno a cui piace molto stuprare bambini e gli piace molto difendere gli stupratori. La Chiesa chieda scusa per i preti compiacenti. Padre Sorge alla cerimonia per Don Puglisi, Palermo, da Repubblica del 16 settembre 1999. La Chiesa chieda scusa per i preti compiacenti della mafia. La Chiesa è la mafia, la mafia è la Chiesa, non può esistere la mafia senza il cristianesimo, senza il cattolicesimo. Perché il cattolicesimo definisce esattamente quelli che sono i principi mafiosi. Pronto?
No. Buonasera.
Almeno qualcuno che attenta che fosse facoltativo massacrare gli allievi nelle scuole, no?
Sì.
Si ricorda?
Sì.
Che zio?
Non lo so.
Beh, insomma, almeno qualcosina da tentare. Adesso tutti addosso, no? Anche me. Comunque, prima c'era obbligatoria.
Picchiare, sì?
No, 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 massacrare. Mm? Come sei che intende massacrare? Insegnare, no?
No, no, picchiare. Picchiare fisicamente.
Beh, adesso non lo so, ma...
Eh sì, in Inghilterra 40 scuole cristiane sono ricorse alla Corte per i diritti dell'uomo per avere il diritto di picchiare gli allievi. Questa è la notizia.
Sì, sì, lì che sei proprio là. Beh, comunque mi dicevo un altro senso.
Sì?
La religione cattolica nelle scuole, prima già era obbligatoria, no?
Sì.
Qualcuno che attenta che fosse almeno sceglierla.
Sì.
Mi è scelto. Ma
sì.
Fatica.
Oh, beh, ma anche noi, sai, abbiamo fatto una fatica terribile.
E difatti dopo, dove sei chi va a sbaiutarti butei?
È stata veramente una fatica. Mia figlia ha subito aggressioni dalle suore,
Ma non sai dalle suore.
No, 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 ma infatti era la scuola...
Istituto pubblico?
Sì, sì, era statale, ma c'era una suora che insegnava, no?
A proposito, gli insegnanti di religione cattolica, da chi vieni scelti?
Dal vescovo. E pagati dallo Stato?
Qualcosina qua, almeno qualcosina. Adesso io oggi sentivo che parlava delle leggi che D'Alema almeno segue, rispetta. Ma cosa che ho fatto sto D'Alema da quando che Gesù? Sono le cari pienca, io?
Sì, è vero. Sono poteri.
No, ora mi dicevo, almeno che facesse insegnamento delle religioni.
Adesso
diremo, anche per rispetto di qui che sei qua adesso, che dice paghiamo le tasse, gli integralisti, i non musulmani, quello che te vuoi, che avranno ora il diritto del loro credo, no? Se proprio vogliamo che sia crocifisso nelle scuole, sarà loro che ti ottoi, andando avanti.
Non so perché, cosa succederà, io vedo cose brutte forse.
Dice, perché loro, sì, paga le tasse, i loro Cristo, e mi, perché non vado ad averlo? Sì o no?
Sì.
E allora non sarebbe meglio fare un insegnamento delle religioni?
Ma chi è che lo fa? Lo faccio io o lo fa Wojtyla?
Ecco, allora volevo dire, da questo governo che tanto si aspettava qualcosa, cosa hai fatto? Gli fai scuole private, peso del Medioevo?
Vedi, c'è sempre, ricorda che la politica fatta così è mediazione fra le forze.
Sì, beh, ma ascolta, non siamo
è qualche mediazione brutta, fa schifo.
Poi ascolta, oggi dimmi. Parlavi del BR. Quanto si ha BR quando che si è morto D'Antona?
Io sono sempre convinto che D'Antona sia stata ammazzata per una questione di corna, sai. Cioè per me, con l'esperienza che ho io...
No, ma chi sei che sigava BR?
Ah, non lo so, chi è che...
Ma?
Ah, sì. No, ma io sono sempre convinto che D'Antona sia morto per una questione di corna. Dopo!
Mi pare tutto un intreccio che non ti occavare neanche più, sento. Finché avevamo il concordato, finché avevamo il...
No, vabbè.
Sì o no?
Ci sono dei poteri con cui bisogna mediare, non puoi mica calarli via.
Posso dire una cosa?
Sì?
Delle volte non sento mica che sei proprio pagano.
No, cosa sono?
Schiavo.
Di cosa?
Perché te incazzi troppo.
Ah beh, sì.
Ciao.
Figurati, ciao.
Va bene. Le mie convinzioni personali sono mie convinzioni personali, che derivano un po' dalla mia esperienza. Ma questo, vabbè, fate voi. Va bene, pronto? Sì?
Senta, condivido una parte di quel che dice lui, trovo anche giusto che parla, ben che parla di queste robe, ma mi vuole dare un consiglio, lui esagera con la terminologia, poi usa anche dei termini truculenti, mi spiego, per esempio, c'è proprio il discorso massacrare i bambini nelle scuole, ma massacrare vuol dire che paghi 40, ecco, paghi tutti, cioè, usiamo i termini. Perché l'italiano, se no cosa fa? Si attira.
Su questo hai perfettamente ragione. Cioè nel senso che però tieni presente che quella azione non è un'azione in se stessa, ma ha una derivazione storica. Cioè quando i crociati promettono l'immunità alla gente purché venga fuori dalla rocca di Gerusalemme. Li hanno ammazzati tutti.
Vabbè,
allora, quell'azione fatta a scuola è derivata da tutte quelle azioni
poi
fatte precedentemente.
C'è anche un altro discorso, no? Per esempio, certi termini che non ha, insomma, incomprensibili, insomma, il corpo bianco.
Corpo luminoso.
Insomma, non occorre chiamarlo corpo, chiamiamolo con un termine corrente italiano, che si capisce, no?
Questo
sei... No, e te capisci solo quei che ragionano come uno. Mi spiego?
Certo.
Cioè, chi 3-4 che vi trovate tra voi anni del corpo luminoso che è andata a Roma?
No, due, no 3-4, massa 3-4, dove?
Ecco, allora, te consiglieria di usare termini, io odio, sono un nemico mortale della Chiesa, io ne ho...
Non
per ritorsione, ma per ideologia, insomma. Mm. Però bisogna usare i termini giusti, altrimenti si attira semplicemente l'incomprensione, perché non capisce, no? Il corpo luminoso, oppure i massacri, che roba. Usare i termini.
Comunque sono tre anni che. Sono tre anni che ho parlato del corpo luminoso, Cioè,
l'altro di uno che a te fornago sentivo, tu sei detto corpo luminoso.
Sì, no, ma arrivano sempre, no, perché qualcuno ha riempito Padova di manifesti, no? E allora nuova gente si è messa in ascolto dall'inizio.
Purtroppo sono in macchina.
Sì, ok.
Arrivederci a uno,
ciao,
però
grazie.
Moderarsi nei termini, non nell'accusa,
Va bon.
Nei termini.
Ok, ciao.
Bene, ormai siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione, mancano solo pochissimi minuti e le persone di là sono pronte per un'altra trasmissione. Vediamo un'ultima telefonata, pronto?
Ciao, tu, intanto posso farti una domanda?
Sì.
Tu, in quanto pagano, in quanto Claudio Scimeoni,
sì,
perché vivi?
Questo, ciao.
Se ascolto.
Sì, ciao, ok, grazie. Ciao.
Io vivo perché mio padre e mia madre sono andati a letto e io sono venuto fuori dalla vagina di mia madre dopo aver passato 9 mesi ad usare la mia volontà in pancia di mia madre. Io vivo perché sono uscito da quella vagina e affronto la vita, affronto quello che ho davanti per costruire me stesso. Chiaro? Queste sono le mie determinazioni. Bon, ultimissima e forse butto giù anche. Pronto?
Parlo con il signor Franco?
No, Franco lo trovo in un'altra parte. Ecco qua. Bon. Basta così, non prendo più telefonate. Questa trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Riprendo la trasmissione alle ore 19, per cui non prendo più telefonate. La trasmissione la riprendo alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E vi do appuntamento appunto alle ore 19. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci fra poco. Ciao ancora.